Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Dio
stesso aveva piantato delle segnalazioni di percorso, anzi aveva spianato una via e il compito consisteva nel trovarla e seguirla. Questa via era la sua parola che nei libri delle Sacre Scritture era aperta davanti agli uomini. La ricerca di Dio richiede quindi per intrinseca esigenza una cultura della parola, o come si esprime Jean Leclerc nel monachesimo occidentale, escatologia e grammatica sono interiormente connesse l'una con l'altra. Il desiderio di Dio include l'amour des lettres, l'amore per la parola, il penetrare in tutte le sue dimensioni.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spoletini con la rubrica di attualità culturale Terza pagina. Queste le parole del Santo Padre a Parigi nel settembre del 2008, durante l'incontro con il mondo della cultura. Egli ricordava l'attenzione che ognuno di noi deve dare alla parola di Dio per trovare le indicazioni che egli ha posto per noi, per facilitare il nostro percorso verso di lui. Attenzione alla parola, dunque, alle parole che tutte insieme costituiscono la parola di Dio, custodita nella Bibbia, il libro sacro. Il Santo Padre ci ricorda la necessità di manifestare amore per la parola e penetrare in tutte le sue dimensioni. Proprio di questo, infatti, parla la nostra terza pagina di oggi, di libri, contenitori di parole sacre e profane, di storie inventate o reali, libri che spalancano porte verso universi meravigliosi o terrificanti, romantici o crudelissimi. Libri nascosti, proibiti, dimenticati, banditi, libri non letti, libri consumati, libri spostati e prestati, libri invisibili. Eh già, i libri hanno la capacità perfino di essere invisibili, ci spiega in che modo Marco Carsetti, uno dei promotori della libreria Libri Invisibili, che è stata inaugurata a Roma lo scorso dicembre. Abbiamo chiesto a lui dunque come fa un libro ad essere addirittura invisibile.
Ma ci sono tante ragioni per cui un libro può essere invisibile. Ci sono ragioni legate alla distribuzione e alla vendita dei libri nelle classiche librerie a catena, per cui il problema di dare visibilità a piccole o medie case editrici a certi tipi di titoli in queste librerie, dove invece è di successo e quindi anche più facilmente visibile ed intracciabile il bestseller del momento, e dove invece tanti altri libri, tanti altri titoli, tanti altri autori, tante altre case editrici hanno grandi difficoltà semplicemente rispetto alla visibilità, come i libri sono tenuti nascosti di dorso, senza un libraio veramente mediatore rispetto a chi sta cercando delle storie, dei personaggi, dei racconti, dei modi di raccontare le storie di oggi. Sicuramente questa è una ragione legata alla cultura, a come si fa a trasmissione di cultura oggi in Italia. Però i libri sono anche invisibili ai propri stessi occhi, nel senso che è qualcosa che è anche legato alla nostra sempre più crescente incapacità di riconoscere la storia, il libro, l'illustrazione, un certo tipo di immaginario, un certo tipo di volontà di raccontare certe storie, anche esse stesse invisibili. E quindi noi ciechi di fronte a dei libri che pur ci sono, il mercato del libro in Italia appunto è più legato ai bestseller che non ad altro. In altri paesi europei certe case editrici e certe storie, certi modi di raccontare hanno molto molto più pubblico e quindi una maggiore capacità evidentemente anche del pubblico di rendere visibile ai propri occhi certe storie. E quindi c'è proprio un lavoro dal nostro punto di vista che è necessario fare di presentazione, di racconto del libro stesso come opera, come il lavoro che c'è alle spalle, come costruzione di un immaginario che si svilisce sempre di più, in qualche modo che si semplifica, no? Quando invece il mondo, le nostre vite sono attraversate da storie importanti che ci riguardano tutti e riguardano anche le trasformazioni della nostra epoca. Questo era un po' il senso del nostro titolo. Non soltanto riguarda la distribuzione e la commercializzazione di certi libri, ma anche a un movimento per un'autoeducazione rispetto a noi che cerchiamo, che guardiamo, che non sappiamo neanche più cercare e guardare certe storie e certi libri.
E voi date una mano in un certo senso a cercare meglio, perché c'è da dire che l'esposizione dei volumi sugli scaffali è molto particolare, è la prima libreria che presenta i suoi volumi. In che modo?
Sì, il primo segno che abbiamo voluto dare alla libreria è stato quello proprio di tenere soprattutto i libri di piatto negli scaffali, e anche gli scaffali sono particolari rispetto a delle esigenze economiche di piccolissimo budget che avevamo, ma anche di tipo estetico, nel senso che le librerie sono fatte di cassette della frutta, quelle, le cassette per intenderci delle mele, quindi quelle più grosse e più resistenti, che quasi fanno da teatrino, da palcoscenico al libro, che è presentato di piatto, cioè la possibilità per chi entra di vedere l'opera artistica del libro in quanto manufatto, in quanto proprio oggetto libro.
Date una visibilità a quei libri che non trovano spazio nelle grandi librerie. Come nasce un'idea così coraggiosa e poi in una zona non centralissima della città?
Ma l'idea nasce innanzitutto da collaborazioni, amicizie anche potremmo dire, tra associazioni che lavorano in campo educativo, case editrici come nel caso di Orecchio Acerbo Editore, o anche come le Edizioni dell'Asino, o la rivista Gli Asini, o la rivista Lo Straniero e la casa editrice Contrasto, tra cui si collabora da diverso tempo. E l'idea poi in qualche modo è stata spinta da una collaborazione tra l'associazione Asini, Tarcemea del Mezzogiorno e Orecchio Acerbo Editore, che hanno provato nell'ultimo anno e mezzo a creare e dare slancio a un laboratorio di serigrafia, cioè di stampa serigrafica. L'idea era quella, attraverso migranti, rifugiati politici, uomini e donne, di ritornare al libro fatto a mano, al libro artigianale attraverso la stampa serigrafica. Quindi a partire dalla presenza, dall'esistenza di questo laboratorio di stampa serigrafica, che poi è ELS Edizioni Libri Serigrafici, si è provato a riunire questo gruppo di piccoli e medi editori e a cercare insieme a loro un luogo nella città dove dare visibilità ai libri, ma alle storie, agli incontri, ai mestieri, alle professionalità e quindi l'incontro anche tra i cittadini, le persone comuni, le famiglie, le mamme, i bambini, gli adolescenti, gli stranieri e le storie che ci interessano e che ci riguardano, perché la libreria è questo anche, è un luogo in città, un crocevia, un luogo di passaggio, un luogo di incontro, un luogo di conoscenza, non soltanto tra le persone e i libri e le storie, ma anche tra le persone e le persone di diverse generazioni, di diverse provenienze. L'ambizione della libreria è quella di essere anche un luogo di laboratorio, un luogo del fare con le mani e quindi di far lavorare anche i bambini o gli adolescenti del quartiere, ma non solo nella creazione di libri, di stand book, di stampe anche, di autoracconto delle proprie storie che però poi possono essere raccolte nei laboratori dentro piccoli libri manufatti dagli stessi bambini.
Che cos'è un libro per Libri Invisibili?
Ma un libro è una storia, è uno spazio concreto tra la copertina e le pagine. E il libro ha una testa, una pancia, i piedi e un dorso. E soprattutto ha tante persone prima del suo arrivo in una libreria che hanno dedicato il loro mestiere, la loro creatività, la loro esigenza narrativa, testimoniale rispetto al mondo e per cui hanno collaborato con tipografie, con allestitori, con gli autori, con gli illustratori, perché appunto questo si realizzi. Quindi è in qualche modo un corpo vivo che ha una storia, che ha una passione e che è uno dei modi di rispondere anche al presente, di esserci oggi in un mondo che cambia e che in qualche modo tutti ci chiama a essere più responsabili verso noi stessi e verso gli altri.
Io ringrazio Marco Carsetti che ci ha raccontato di questa necessità diventata finalmente realtà in via Fortebraccio 1A. Andate a curiosare, a dare un'occhiata approfondita e soprattutto una vita a quei libri che non vedono l'ora di essere sfogliati, spolpati da un appassionato lettore. Grazie Marco e buon lavoro.
Grazie a voi.
Cari amici, in apertura abbiamo ascoltato le parole del Santo Padre Benedetto XVI che ricordava quanto sia importante rendersi conto che la ricerca di Dio richieda per intrinseca esigenza una cultura della parola e che nella parola biblica Dio è in cammino verso di noi e noi verso di Lui. Bisogna imparare perciò a penetrare nel segreto della lingua, a comprenderla nella sua struttura e nel suo modo di esprimersi. La parola dunque diventa mezzo attraverso il quale Dio indica la strada agli uomini che possono trovarla nei libri delle sacre scritture, il libro sacro, formato da libri differenti per origine, genere, composizione e datazione. Eccone un frammento dal Vangelo di Giovanni, il prologo, l'inno al Verbo.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. Tutto per mezzo di Lui fu fatto. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce nelle tenebre brilla, e le tenebre non la compresero.
Libri sacri, dunque, il libro sacro, la Bibbia, ma anche libri banditi, libri all'indice, proibiti. Ricorderete certamente il noto indice dei libri proibiti, appunto, o indice paolino del 1558, che stilava una lista di manoscritti il cui contenuto veniva considerato dall'autorità ecclesiastica non corretto sul piano strettamente teologico. E libri protagonisti delle storie stesse che raccontano. Il libro che muove l'azione, già. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse? Dante Alighieri, Divina Commedia, quinto canto dell'Inferno.
Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo, avante.
Il bacio adultero tra i due personaggi rimane certamente stampato tra le pagine della più bella letteratura di tutti i tempi. Bacio trascinato, ispirato da un libro che parlava di un altro amore, quello tra Lancillotto e Ginevra. Francesca con queste parole afferma che il libro, il romanzo cavalleresco, fu Galeotto tra lei e Paolo. Anche perché Galeotto era il siniscalco della regina che nel ciclo bretone faceva davvero e proprio mezzano tra Ginevra e quest'ultimo. Libri protagonisti sono anche quelli di cui ci parla Simone Berni, cacciatore di libri introvabili, che oggi ci racconta qual è il suo lavoro. Benvenuto Simone.
Salve, benvenuta a voi. Ma io sono un cacciatore di libri, mi occupo della ricerca e della valutazione di libri insoliti, bizzarri, scomparsi dal mercato librario.
E come ha capito che avrebbe voluto fare questo nella vita, questo lavoro?
Diciamo che tutto ha avuto inizio intorno all'anno 2000, quando ho trovato una serie di libri in Germania, in Olanda, che hanno dato vita, diciamo, al mio progetto e che hanno rappresentato il nucleo delle mie ricerche.
Come si cacciano i libri introvabili o rari?
Ci sono varie metodologie. Diciamo che la filosofia di base è quella di trovare libri rari prima che lo diventino, cioè quando ancora nessuno li sta cercando. Ecco, questo è il segreto che mi sentirei di rivelare a qualcuno che volesse seguire la mia strada.
Lei ha detto poco fa anche libri bizzarri. Quali sono i libri bizzarri?
Ci sono dei libri che, non so, mi viene in mente un libro di Diego Marani, che è il primo libro scritto in europanto, una lingua particolare da lui inventata, ed è l'unico libro al mondo scritto in questo linguaggio. Ecco, questo è un libro bizzarro, difficilissimo da trovare, diciamo che una copia è valutata intorno ai 100 euro e stiamo parlando di un libro tipograficamente non apprezzabile, quindi non è un'edizione di lusso, è un libricino che però è letteralmente scomparso ed oggi quando un singolo esemplare, cioè una copia, appare sui mercati, su eBay o su altri canali, è veramente molto ambita.
Oltre che trovarli, però li scrive anche, giusto? Per esempio il manuale del cacciatore di libri. Perché scrivere un manuale che svela i suoi segreti?
Beh, questo in effetti, questa è la domanda principale che mi fanno i lettori. Sì, ma arrivati a un certo punto è inevitabile quello di mettere per iscritto quelle che sono state le proprie esperienze. Poi devo dire che sì, i segreti che io racconto in realtà sono abbastanza cifrati. Bisogna essere molto addentro agli argomenti per capirli veramente.
Qual è stata la sua missione più difficile?
Ce ne sono state diverse. Diciamo un libro in lingua spagnola sui dischi volanti, dal titolo Humo, otro planeta habitado, è stato uno dei più difficili da localizzare. Un libricino che fino ad alcuni anni fa era pressoché una leggenda, cioè tutti ne parlavano, ma nessuno ne aveva mai vista una copia. Io l'ho trovata e tra l'altro l'avevo portata in esposizione proprio al recente Salone del Libro Usato di Milano che si è tenuto agli inizi di dicembre.
Il libro più particolare che ha scovato?
Fare una classifica sul libro più particolare mi sembra molto difficile. We Never Went to the Moon, cioè Non siamo mai andati sulla Luna, un libro scritto da un cospirazionista americano, Bill Kaysing, il quale sostiene che in realtà non c'è stato nessun allunaggio, ma nel 69, ma tutto è stato fatto, diciamo, è stato filmato in un teatro di posa per vincere la corsa allo spazio contro l'Unione Sovietica, e quindi tutto sarebbe una montatura. Ecco, questo è un libricino molto raro, tra l'altro è stato tradotto in Italia nel 97, se non erro, proprio da una casa editrice romana, la Cult Media, ed è questo un libro, ecco, abbastanza raro e molto particolare.
Che tempo massimo si dà per riuscire a trovare un libro? Rinuncia se non riesce a trovarlo, o non si dà scadenze e la ricerca continua ad oltranza?
No, diciamo che la ricerca deve continuare ad oltranza. Ci sono stimati librai che fanno questa professione da molti anni, che hanno dei desiderata, cioè delle liste di libri cercati dai loro clienti, lunghissime, che si protraggono negli anni, cioè anche 20 anni per trovare un libro o per trovarlo a un determinato prezzo. Non so, a me hanno recentemente commissionato, tra virgolette, perché io non sono un professionista in questo campo, ma mi diletto, un rarissimo libro di Madonna, scritto con le sue foto e fotografato da Steven Klein, che è veramente come trovare un ago nel pagliaio, ecco.
E adesso a cosa sta lavorando?
Sto lavorando a questo libro in particolare e poi a un caso di libro fantasma.
In che senso?
È una cosa molto particolare. I libri fantasma sono quei libri di cui noi non abbiamo la certezza che essi esistano.
Allora io ringrazio Simone Berni per averci raccontato questa continua avventura che è il suo lavoro. Ricordo, il cacciatore di libri introvabili. Grazie Simone Berni.
Grazie a voi.
E su queste bellissime note che compongono la colonna sonora di un importante film italiano del 1963, tratto dal meraviglioso romanzo però di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, cari amici, io vi saluto. Terza pagina per oggi termina qui. Da Chiara Spoletini un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.